Vamos.
Sí.
Il 73esimo appuntamento con TN Radio, il podcast di Toro News, che ritorna in diretta su Twitch e su YouTube. Siamo live e non so se avete iniziato a intuire da questa base che il buon Silvio Luciani ci ha montato in apertura di che tipo di puntata stiamo parlando. Se seguite Toro News sui social lo saprete già, ma stiamo per introdurre il nostro ospite. Io intanto introduco i soliti noiosissimi Federico Bosio e Walter Rosala. Ciao ragazzi.
Grazie Nick,
ciao, è sempre un piacere, grazie.
Ciao a tutti.
Sempre un piacere, vero? Sì. Quanto tempo, tra l'altro, perché ci siamo sentiti ieri con un altro episodio della Toro News Media House, cioè il post partita di Torino-Napoli, il Napoli che ha battuto il Granata per 2-0, ma oggi ne parleremo solo limitatamente, perché direi che abbiamo già un po' di gente collegata, iniziata a farvi sentire. Iniziamo anche a salutarvi. Ciao Diego, ciao End, e direi che possiamo introdurre il nostro ospite, perché è inutile che stiamo qui a girarci attorno. Un grande saluto e un grande piacere avere qui con noi Willy Peyote. Ciao Willy.
Ciao, ciao a tutti. Ciao.
Ciao Willy. Ciao, benvenuto. Willy.
Grazie, grazie. Buonasera. Okay.
Buonasera.
Come va? Allora.
Come va? Come va?
Insospettabile, ma, fan, mi dicono.
Esatto, no, io sono un fan, davvero, confermo. Visto che ritorno...
Anche noi lo siamo, questo è un po' di piaggeria, ecco. Però anche noi lo siamo, quindi è vicendevole.
Non c'è nulla che possa testimoniare il fatto che sono un vostro fan, però forse posso far vedere Spotify, però... lo ascoltavo lì. Che dire? No, del Toro le vogliamo parlarne dopo, Non so, ditemi voi un argomento a piacere. Come,
argomento a piacere, il candidato esponga. Come va allora? Sono tante le domande. Un periodo...
È stato un periodo particolare, sì.
Sì, direi.
Sì, vabbè, l'ultima parte no, dai. Però da febbraio in avanti è stato tutto un po' confuso anche. Ecco, vi devo dire la verità, non ci ho capito praticamente nulla da un certo punto in poi. Mi sono reso conto che la settimana di Sanremo è stata come averla vissuta tutta in hangover. non per forza metaforicamente, però in generale non ho proprio la percezione di che sia stato tutto un momento così un po' vago, e da lì in avanti anche poi ho fatto anche il Covid, giusto per non farci mancare niente, mi sono anche preso il Covid, ma
anche Gualtiero. Sì, anch'io, siamo in due. Io spero che tu non abbia avuto niente di grave. Io ho fatto per fortuna un raffreddorino proprio leggero.
Io neanche quello, avevo mal di testa e basta. Però almeno siamo immunizzati per qualche mese adesso, quindi guardiamo il lato positivo ogni tanto. Proviamo a fare questo sforzo.
Sì, quindi sì. Adesso sei un po' più tranquillo.
Sì, sono un po' più tranquillo. Adesso ci sarà il 1° maggio, da qua a breve, che farò con i FASC, visto che così presentiamo anche il brano che abbiamo fatto insieme. E poi si spera di tornare a suonare, perché... Allora, c'è questa storia del coprifuoco che ci lascia tutti così, un attimo in attesa, perché se la gente deve essere a casa alle 10, devi iniziare a suonare alle 8. Esatto, prendete la per il concerto. Però sai, è complicato, Ma c'è anche gente che lavora in questo paese, so che non, insomma, io non ne faccio parte di quella categoria.
No, non tanti, eh.
Neanche no, quanto mi riguarda.
Non tanti, ma qualcuno
no, a proposito. Io scusate, ho qualche problema di connessione, però mi vengono in mente due cose che hai detto, cioè l'ultimo pezzo che hai fatto con i Fask e Sanremo. Mi sembra che le due cose siano strettamente collegate, no? Nella strofa che hai fatto nell'ultimo pezzo, parli, adesso ho qui il testo davanti agli occhi, quando dici se sei vero con te stesso, lo sei anche con gli altri, devi contare, dovrei contare fino a 10, ma tu ci riesci. Perché c'è anche stata Sanremo è stata seguita da una serie di polemiche, tra l'altro nate purtroppo su Twitch, quindi che non è anche una piattaforma che tu conosci, forse malgrado anche abbastanza bene.
No, però ci hai preso perché in effetti, guarda, casualmente l'ho scritto proprio a seguito di Sanremo, cioè avevamo in programma di farlo già prima, però poi ho aspettato di essere un po' più tranquillo, quindi mi ha dato modo anche di sfogare, ecco, qualche pensiero che mi era venuto durante l'hangover di cui parlavamo prima, della settimana in Riviera. E in effetti sì, quei due passaggi lì in particolare fanno esattamente riferimento a quello che pensavi, cioè al... perché sì, è un brano che affronta il tema del giudizio, di quanto è facile giudicare gli altri, che però nel mio caso ha la duplice lettura, perché sia in qualche modo sono passato come uno che giudica molto gli altri, sì, io sono stato giudicato molto a mia volta e non in maniera così gentile, non sempre. E quindi in realtà ho cercato di affrontare il tema da ambo i lati, perché insomma, mi sembrava giusto e non... mi sembrava assurdo come sempre fare finta di nulla. Così come a Sanremo sono andato a prendere in giro Sanremo e a parlare comunque del fatto che c'erano le musichette mentre fuori c'era la morte, ho fatto altrettanto in questo brano qui, nel senso che non riesco mai a non dire le cose, ecco.
Grande citazione quella, grande citazione.
Avete apprezzato, infatti, ma ci stava. Poi sai, se lo dice Aprea fa meno effetto, l'avessi detto io mi trattavano... l'ha detto Aprea, quindi è comunque una citazione alta, l'ha detto lui, boh, si può, vale. Ma... quindi sì, c'è stato un po' di casino per non so quanti lo sappiano di quelli che ci stanno seguendo in questo momento, ma penso tutti, perché è stato l'argomento di conversazione appena finito Sanremo, sono stato l'argomento di conversazione di Italia, si parlava quasi più di me che dei Maneskin che avevano vinto, tra l'altro, e sì. Loro malgrado. E quindi era proprio su Twitch, ma è soprattutto accaduto che in un contesto in cui stavo cazzeggiando e sono stati tagliati due passaggi in maniera così improvvida, e quindi sono sembrati molto peggio, di conseguenza poi quello che è arrivato era anche plausibile in qualche modo. Poi sai, sono stato proprio piccio perché in un salone non ci sono state polemiche, gliel'ho regalato su un pezzo d'argento l'ultimo giorno, e col senno di poi forse potevo giocarmela.
Ma in realtà c'è stata una polemica, io volevo sapere il tuo parere perché non mi ricordo adesso se tu ti fossi espresso o meno, riguardo appunto alla sorta di plagio dei Maneskin, hai presente, hai seguito la vicenda, no?
Di un nostro concittadino, sì.
Esatto, di un nostro concittadino che tra le cose io mi sono informato, sono andato a vedere anche il confronto tra le due canzoni, effettivamente un po' di somiglianza c'è. Io volevo sapere la tua opinione da musicista, perché io di musica non ci capisco una mazza fionda, come di calcio, e quindi
infatti fa un podcast sul calcio.
Infatti faccio un podcast sul calcio. No, però volevo sapere la tua opinione.
Musica a questo punto, così facciamo
esatto.
Ma guarda, io non le, cioè sì, hanno dei passaggi simili, anche perché casualmente anche il testo è similare, oltre alla tonalità. Però io, guarda, su questi temi faccio sempre un po' fatica, perché ad esempio mi ricordo un vecchio problema di plagio a Sanremo dei Sottotono, che in qualche modo rovinò la carriera, non tanto per il plagio quanto per la gestione con Strisce, eccetera. Quindi mi spiace sempre quando poi i gruppi vengono accusati di plagio. Io non mi esporrei, nel senso che sì, si assomigliano, però non... plagio è una parola grossa, ecco. Per essere un plagio, secondo me, deve avere degli elementi un po' più... po' così, cioè, se mi viene in mente Neck quando ha fatto un pezzo uguale ai Sum 41, quello effettivamente era un pezzo uguale, però nel caso dei Sottotono e in questo caso non parlerei di plagio. Mm-hmm. Poi magari, guarda, certe volte alcune cose che senti ti influenzano senza che tu te ne accorga, quindi poi magari lo rimetti.
Sei tu che le colleghi, ma in realtà c'è da esterno. Sei tu che colleghi le due tracce, i due brani, ma in realtà
esatto. Non è così. E proprio, secondo me la concomitanza di testo, che c'è proprio fuori di testa, se non sbaglio, è la frase incriminata, è l'accordo portante, che dovrebbe essere un mi minore, se non ricordo male, ma tendenzialmente sono i due elementi che fanno quel tipo di richiamo lì, perché poi la metrica è molto diversa anche del testo, quindi insomma ci sono dei passaggi che si... Guarda, ti dico, io nel mio caso, ad esempio... È capitato di fare pezzi e accorgermi successivamente che fossero molto simili.
Infatti era la domanda che volevo farti. Era proprio la domanda che volevo farti per chiederti se a te fosse successo mai, perché effettivamente può capitare nella vita di un artista?
Sì, certo, ma ci sono volte che lo si fa anche apposta, adesso non plagiare evidentemente, mm-hmm. ma prendere spunto in maniera, come dire, più palese.
Celebrativa,
esatto. Magari. Nel neodegradabile, del vinile che mostrava prima, io ho fatto un brano che richiama moltissimo a Dang di Mac Miller e Anderson .Paak, che sarebbe Quando nessuno ti vede, tanto che live concludevamo il brano suonando il pezzo di Mac Miller, ma era un tributo per il fatto che purtroppo era venuto a mancare Mac Miller quell'estate lì, e quindi quando facevamo il disco abbiamo deciso di fare un tributo. Per dire, il brano che abbiamo portato a Sanremo nasce dall'idea con Cava, che è uno dei produttori del brano, di prendere spunto vagamente da Bad Guy di Billie Eilish, perché poi se ci fai caso il basso in Levare a quel BPM è uno spunto che abbiamo preso da lì, poi le note sono altre, il musicalmente in maniera totalmente diversa, eccetera. Però sai, cioè, io prendo sempre molto spunto, poi non so come lavorino gli altri.
Sì, tra il prendere spunto e fare una canzone molto simile, secondo me c'è un mare in mezzo, ma lo ripeto, secondo me.
È sempre secondo me. Dico, adesso, cioè, in un genere come la trap, ad esempio, o come è stato il punk a suo tempo, avendo gli stilemi molto ricorrenti e molto simili a se stessi, in realtà non si può praticamente più parlare di plagio in quei generi lì, come non si poteva parlare all'epoca, perché davvero, cioè, fai gli stessi accordi, più o meno gira alla stessa velocità, più o meno la tipologia di arrangiamento è quella, e allora, cioè...
Tutto sembra un po' uguale, dici tu.
Quindi secondo me non si può parlare di plagio, quando certe volte di generi che hanno appunto delle caratteristiche che devono essere sempre molto simili a se stesse, tutto lì. Poi, adesso, davvero, non vorrei entrare nella polemica, perché poi qua come ti muovi... pesti una merda.
No, ma non ti abbiamo invitato per metterti in difficoltà.
No, infatti. No, perché poi volevamo metterti in difficoltà sul toro, però.
Sì, esatto. Poi arriviamo. Quello, guarda, già ieri ho lasciato un'intervista a una radio napoletana e mi sono dato la zappa sui piedi, quindi guarda, siamo pronti anche per quello. No, ti dico, sono un fan di Laszlo e ho avuto modo di conoscere i Maneskin a Sanremo, e trovo che abbiano, Damiani in particolare, una capacità di gestire il palco incredibile per la giovane età, e quindi comunque sono un fan di entrambi, non voglio mettermi nel mezzo delle due cose, insomma ho già dato, ecco, possiamo dire che per i dissing su quest'anno ho già dato. Insomma, non mi hanno chiamato a propaganda a dissare tutti come con la Pesce di Martino, loro possono, e io invece se lo faccio mi fanno il culo, ognuno c'ha la sua storia.
Possiamo ridare la parola a Nicky già, che per un attimo si è eclissato.
Sì, ho cercato di riparare il router a mazzate, vediamo se porta dei risultati. Vogliamo andare su Torino-Napoli? Francamente io no, però se voi volete andare su Torino-Napoli, se insistete tanto...
dai, andiamo.
Le nostre opinioni le conosci già, cioè abbiamo fatto il podcast.
Bisogna togliere il dente.
Infatti.
Direi di lasciare la parola a Willy.
Togliamo il dente.
Ma che dire, io non lo so, spero che porti bene. Sono andato da Gramellini... E da lì in poi il Toro ha fatto 8 punti in 4 partite. Poi ho parlato con una radio di tifosi del Napoli e ho portato male. Quindi adesso parlare con dei tifosi del Toro magari riporta bene. Io spero che
in qualche modo. Se il lago della Bilancia, insospettabile lago della Bilancia.
Sarebbe il momento giusto.
Quindi speriamo di sì. Ieri è stata una partita abbastanza triste. Non l'ho neanche vista finire perché poi avevo un impegno. Però ho visto fino a metà del secondo tempo. Insomma, è difficile commentare quando hai la sensazione che stia andando tutto bene, tra virgolette, che la squadra si sia ripresa e poi c'è una prestazione del genere, dici ma che cosa è? Poi io non lo so, ci sono quelle partite che imbrocchi male, insomma, a inizio campionato l'abbiamo vista di più, ecco, però il secondo gol riassume molto bene la partita di ieri, cioè nel senso solo cazzate fondamentalmente e un gollonzo, la palla che entra di due all'ora in porta e dice vabbè, oggi va così, non è che ci si può fare molto. Spiace più che altro per Verdi e Mandragora che non ci saranno in una partita così importante come col Parma, però non so più neanche cosa aspettarmi.
Quella, secondo me...
Dimmi, scusami.
No, no, sì, quello secondo me è il danno principale che ha fatto la partita contro il Napoli, non la sconfitta contro il Napoli, che è una delle migliori squadre in questo momento della Serie A, forse insieme all'Inter e all'Atalanta, però è proprio il fatto che ti togli due giocatori che stanno facendo molto bene in questo momento, nella partita forse più delicata.
Sì, allora io adesso non so quanto il Parma sia ancora in corsa effettivamente, anche mentalmente, nel senso che poi dopo la sconfitta col Crotone probabilmente cioè, le ripercussioni anche psicologiche devono essere abbastanza forti dalle parti giallo-blu, però non lo so, è una partita veramente importante, quindi spero che vada tutto come deve andare. È un peccato, poi sai, oggi leggevo che si parlava anche dell'errore di Nicola, dell'aver comunque tenuto in campo Mandragora ammonito e smetterlo tra l'altro fuori ruolo eccetera, insomma non so neanche spingermi a tanto, ecco. Insomma, è stato un giocatore, uno dei migliori giocatori da quando è arrivato Mandragora, quindi magari ogni tanto le cappelle le fanno anche quelli buoni, ecco.
Senti, ma volevo collegarmi un attimo a quello che hai detto sul secondo gol, che è un errore individuale di Nkoulou fondamentalmente. Sì. Praticamente è almeno un anno, indipendentemente dall'allenatore che c'è in panchina, cioè un anno nel senso da inizio campionato, che questa squadra perde punti per errori individuali, una volta di uno, una volta dell'altro. E al netto di questa cosa qui, tu come lo vedi il confronto Giampaolo-Nicola? Giampaolo, cioè nel senso, meritava, ha pagato tanti errori non suoi Giampaolo, Nicola ha portato veramente una scossa, o quelli in campo continuano a fare cazzate, come hai detto tu?
Ma un po' sì, ieri lo testimonia. E di nuovo un giocatore che invece era rientrato molto bene in Nkoulou le prime due partite che ha fatto da rientro dall'infortunio, dal Covid, insomma. E poi invece ieri proprio l'errore che ha fatto è proprio di disattenzione, cioè mi sono sembrati molli anche mentalmente ieri, e questo ci sta perché sai che giochi contro una squadra forte, quindi magari sei un po' meno col coltello tra i denti, però cioè, non è solo il suo l'errore, perché anche come interviene Bremer, che comunque è stato uno dei migliori della stagione, comunque interviene in maniera molle, perché e Sirigu altrettanto non è stato impeccabile, probabilmente neanche sul primo tiro, se vogliamo proprio dirla tutta, poteva forse, però Sirigu tutto l'anno che non è impeccabile, non voglio sparare sulla Croce Rossa. Credo che il confronto sia impietoso comunque col maestro, che io non nascondo, provavo una grande simpatia per lui, lo dico e l'ho sempre detto, anche scritto sulla stampa quando è stato esonerato, perché a me lui umanamente stava molto simpatico, e tra l'altro ha provato a violentare il suo credo pur di far quadrare la squadra. Dopodiché credo che la scossa non sia tattica quanto mentale, perché insomma Nicola ha dato obiettivamente totalmente un altro piglio ai giocatori. Io credo sempre poco nel gruppo a fine partita che si abbraccia eccetera come concetto, però poi a vederglielo fare li vedevi in qualche modo molto più partecipi anche a prendersi in giro uno con l'altro, e quello comunque dà l'idea che ci sia un'atmosfera migliore di quella che sembrava esserci a inizio dell'anno. Non posso però dire che Giampaolo non ci abbia messo la faccia, né che abbia cercato di fare il paraculo come altri prima di lui, pur non avendo risultati. Insomma, a me spiace umanamente per lui, però il confronto è impietoso, è evidente che cioè, anche solo la media punti dimostra che, per quanto anche nelle partite in cui Nicola poi ha fatto punti, di cappelle ne abbiamo fatto lo stesso, cioè non è che non ne facciamo.
No. Perché la squadra è quella, cioè obiettivamente non è che si possa pretendere.
Scusami Gualti, secondo me sta tutto nell'aspetto mentale, ancora più che tecnico, perché tecnicamente è vero, uno può dire con Nicola sono arrivati due giocatori fondamentali che Giampaolo sostanzialmente non aveva, però a parte che con Nicola anche Zaza ha messo insieme un paio di doppiette che ti hanno svoltato davvero la stagione, perché senza i tre punti di Sassuolo, senza il punto guadagnato contro il Benevento, era un'altra classifica molto più preoccupante. È proprio appunto l'aspetto mentale che banalmente dal subire le rimonte sei passato a farle, e questa è una cosa che con Giampaolo era
inspiegabile. Sì, sono d'accordo, perché ti abbia
inspiegabile, impensabile.
Quella col Sassuolo dell'andata, quella con la Lazio furono partite folli.
Lo stesso Napoli all'andata sembrava fatta contro una grande, Poi vabbè, lì è vero che Insigne si becca, si inventa un gran gol, però di nuovo, se le sì, metti insieme una dopo l'altra, hai una sfilza di cui anch'io non davo grande colpa a Giampaolo, però il confronto con Nicola, come diceva, è impietoso.
No, ma avete ragione, io però, sai, anche lì, poi io non capisco un cazzo di pallone, evidentemente, come Gualtiero.
Come tutti quelli in questa chat. Quindi,
nel senso che io non mi spiego come sia possibile che un giocatore come Zaza, davvero basta che si senta, cioè sti giocatori che si sentono un minimo di più al centro del progetto diventano forti, si sentono un attimo lasciati da parte, non imbroccano più un pallone, cioè, ma quanto sia l'apporto mentale anche sulla tecnica del singolo giocatore, che Zaza è sempre stato relativamente buono come giocatore, no? È arrivato comunque, dopodiché non ne ha mai broccata una fino a appunto da quando è arrivato Nicola, e sembra che gli abbia cambiato proprio. Non mi spiego queste cose qua, quanto è davvero importante che un giocatore, un bambinone fondamentalmente, si senta in qualche modo apprezzato per dare il meglio di sé, cioè è una roba davvero.
Tra l'altro con tre allenatori prima, quindi evidentemente Nicola qualche corda fondamentale l'ha toccata, che non è stato in grado di toccare nessuno degli altri tre.
Aggiungiamo un paragone con la musica, no? Cioè, non so, a voi succede che ci sono i momenti in cui ti senti in fiducia e anche la musica è in parte, c'è l'ispirazione sicuramente, ma è anche in parte una questione tecnica. E non so, ci sono i momenti in cui non ti vengono le cose che dovrebbero venirti, invece i momenti in cui ti senti in fiducia e magari ti vengono dei versi, delle cose che, non lo so, non sono stato né un grande calciatore né un grande musicista. Quindi non...
Parli di scrittura, sì. Cioè io adesso anche in questo, cioè molto spesso, sempre quando mi approccio a un disco nuovo ho il blocco dello scrittore, cioè ho l'ansia e non scrivo niente o non mi sento un deficiente e credo che dovrei cambiare mestiere su queste balle qua, però credo che per l'ispirazione, perché comunque dico che è complicato, ma poi io cerco sempre di fare dischi che hanno un filo conduttore, che riescano a avere uno sguardo ampio e non solo una sfilza di pezzi, non senza una togliere, è solo proprio una scelta, quindi sai, crearmi in testa tutto il quadro è un po' più complicato. Non ho mai provato quella sensazione sul palco, nel senso che poi invece c'è quello che dovrebbe essere la partita in qualche modo.
Sì, è vero.
In partita invece, al netto del fatto, per dire, faccio l'esempio di Sanremo, ero molto agitato, non ho avuto più di una di un'imperfezione durante le serate, tranne forse il sabato che ho fatto tutto giusto. Le altre sere quasi sempre c'era qualcosa che una parola mangiata eccetera, però ho sempre ripreso insomma, il controllo in automatico e mi sono reso conto che in qualche modo sono talmente concentrato che non vanno da sole le cose, quindi non è una questione di fiducia, ecco, perché sono troppo determinato a dimostrare che non sono lì per caso e in qualche modo a dimostrare a me stesso che, insomma, sono anni che sono convinto di saper fare solo questo nella vita, non è che posso poi non farlo. Mi sento
anche Zaza forse dovrebbe iniziare.
Ma infatti questo è il ragionamento che dovrebbero fare tutti i giocatori del Toro quando scendono in campo.
Sì, ma infatti io stavo guardando anche, c'ha scritto Gomica, che ha scritto che la stessa cosa, è Verdi, cioè Verdi secondo me è ancora più evidente di Zaza, perché Zaza si vede che è un po' una sorta di cavallo pazzo, Verdi invece ha avuto proprio un periodo di 2 anni quasi e mezzo di totale assenza di convinzione nelle sue qualità, che obiettivamente anche adesso sono indiscusse, perché comunque le cose le sa fare e anche bene, soltanto che quella convinzione lì, sempre facendo magari riferimento alla musica, magari a te vengono da te stesso, nel senso che sei tu sostanzialmente al centro del tuo progetto, ecco, il tuo progetto sei tu, magari un Verdi fa più fatica perché non riesce a fare, quindi viene tra virgolette escluso da questo progetto, ma magari si esclude da solo.
No, è giustissimo il ragionamento, credo ci sia una discriminante che nel caso di Verdi gli ha proprio cambiato anche ruolo, quindi forse quello
esatto.
Ulteriore, cioè forse non è solo merito della mentalità della testa di Simone Verdi, quanto anche del fatto che magari è stato ricollocato, e qui applauso a Nicola. No, però ci sono giocatori come mi viene in mente il Gallo, che non è che attraversa momenti di appannamento anche lui, no? Però comunque no, mai da volerlo inseguire con le ciabatte in mano come la mamma. Quindi non lo so.
E sei stato fin gentile come per
inseguire in macchina. Ero già pronto.
Facciamo le ciabatte. Commentano un momento di appannamento come quello che sta attraversando in questo momento fondamentalmente il Gallo. Però è uno che comunque non è mai sotto una certa soglia. Quindi ci sono momenti in cui faccio concerti migliori e concerti peggiori, evidentemente. Ci sono giorni in cui sono più in forma e altri in cui lo sono meno mentalmente. Ci sono giorni in cui sono più preso male, quindi penso a tante cose e rischio di distrarmi e fare peggio le cose che dovrei fare, e altre volte in cui va tutto in automatico con molta leggerezza. Però comunque c'è una soglia, cioè anche a Sanremo, dicevo, con tutte le imperfezioni del caso, al di sotto di una certa soglia non concedo a me stesso di scendere, perché cioè, non so, adesso non so se è tutto solo come dire, io che convinco me stesso, magari ho avuto anche culo di nuovo, però non accetterei da me stesso di scendere al di sotto di quello che è lo standard minimo, secondo me. Cioè non è tanto una questione degli altri, è una questione che poi io non riuscirei a sopportare. Io mi ricordo di aver sbagliato un concerto gravemente nella mia carriera, che ho fatto, non ho preso l'attacco del primo pezzo per 5 o 6 volte di fila, ora non ricordo, ma è una roba vergognosa. A Bologna al sottotetto, ed era tra l'altro l'unica volta che avevo la febbre, quindi era l'unica volta in cui ero lucido sul palco, e quindi forse quello No, però a parte le minchiate, mi ricordo perfettamente quella volta e ho ripromesso a me stesso che non sarebbe mai più successo. Cioè, se fosse successo una seconda volta mi sarei imposto di cambiare mestiere. Mi sono chiuso per dei giorni, non ho praticamente parlato. Perché sono vagamente perfezionista e sono un gran rompicoglioni.
Sì, si capisce.
Beh, io credo che sia tutto legato ad una parola sola che nel calcio è abusata, ma nella musica non mi sembra di averla sentita così tanto, ma credo che sia una questione di mentalità. Quello che si rimprovera anche mancare un po' ai giocatori del Toro, o da 2 anni almeno.
Giusto. Esatto, perché guarda, io ti concedo l'errore di troppa foga, anzi ne ho fatto ho fatto delle canzoni sugli errori di troppa foga, posso concederti l'errore perché non ci sei arrivato e non sempre devi essere encomiabile, come tecnica. Non concedo troppi errori come di sufficienza. Sì. Quelli mi stanno un po' troppo, cioè non credo li concederei, perché la sufficienza, non, per come la vedo io, non è comprensibile la sufficienza.
Totalmente d'accordo. Che cioè, poi, per chiudere il cerchio, l'errore di ieri di Nkoulou.
Esatto, pensavo ad altri che mi vengono, adesso non mi vengono in mente le immagini, ma forse la partita di andata col Cagliari, c'è il primo gol. Sì. Bianco, che di nuovo, cioè con troppa leggerezza, con troppa supponenza.
In quella partita lì c'è lo stesso Verdi che sul 2-2 ha la palla per chiudere, cioè per portarci in vantaggio negli ultimi minuti, e l'ha buttata, l'ha buttata sopra la traversa.
C'è lo stesso Sirigu che la butta addosso a Simeone.
Non, quella era sufficienza, è proprio che era in un momento in cui non gliene veniva una.
Anche.
Non cedo il momento in cui ti gira tutto storto, però devi mettere, come al Gallo in questo momento, però in campo cioè devi metterci la grinta giusta, poi ti gira tutto storto, però ci provi quantomeno. Verdi certe volte è stato proprio, come dire, mi viene il termine, comunque fastidioso nel suo, indolente, ecco.
Indolente, sì.
Indolenza che non concedo troppo. Per dire, Nkoulou è uno dei miei giocatori preferiti della rosa, non quest'anno evidentemente, ma
quando era
difesa del campionato, una delle migliori difese del campionato. Nkoulou era secondo me un grandissimo difensore, poi ho una passione per i difensori. Anche lì non concedo a un professionista così, che per carità, anche magari avendo ragione, che ti senti tradito dalla società, però 2 anni in cui non esci da questa cosa, anche basta a un certo punto. Nicola, sei comunque professionista.
Grazie. Io ho avuto sempre un po' il dente avvelenato nei confronti di Verdi. Io ho avuto sempre un po' il dente avvelenato nei confronti di Verdi, quindi sentirti dire queste cose mi riempie il cuore di gioia, grazie.
Vabbè, anche con Bonazzoli credo che tu non abbia un grandissimo rapporto.
Sai anche chi odia lui? De Silvestri.
Allora, io non odio nessuno, io sportivamente disprezzo.
No, il sì, trademark dell'odio in questo podcast ce l'ha Federico
De Silvestri. Bosio, è uno a cui non potevi mai rimproverare di giocare con sufficienza. Al massimo.
Quello no, ma è che proprio non era in grado. ragazzi,
Beh, dai, cioè, ci sono nomi, ti faccio solo il nome di Iaio Balestri, secondo me abbiamo visto di peggio, nel senso,
sì,
anche
chiaro, cioè, ma anche Barusso,
se vai a scavare negli annali ne trovi.
Incredibilmente bazzicavo di più lo stadio quando eravamo in quelle condizioni, purtroppo, anche perché proprio per lavoro sono spesso via, eccetera. No, l'unico giocatore per cui un po' di odio era giustificato, secondo me, è stato David Di Michele, che anche lui è amato moltissimo, ma poi problemi con la tifoseria di un certo tipo, gestione veramente umanamente di basso livello di quella questione, quindi l'unico che per cui ho accettato i fischi allo stadio era Di Michele. Tutti gli altri, fischiare un giocatore del Toro mi urta sempre un po', cioè nel senso non, allo stadio durante o prima della partita non si fischia nessuno, dopo parliamo.
Sì, ma non mi ricordo chi è che l'aveva proprio detto, adesso non mi sovviene, forse aveva detto Silvio, che Zazza quando era arrivato, ancora prima che mettesse piede in campo, veniva fischiato. Cioè, ancora prima di esordire, e certo, e ci credo che non ti venga così tanta voglia di esprimerti al massimo, perché prima ancora che tu possa anche soltanto mettere i piedi sul campo, sei fischiato perché arrivi dalla Juve, ok, va bene, però tanti arrivavano dalla Juve, guarda Rincon, mica lo fischiavano così tanto.
Che invece,
questo
esatto, che in questo pilone. Periodo è...
Beh, sicuramente nel ruolo di playmaker non aveva nessun senso, e lì io non continuo a non credere alla leggenda del o Torreira o va bene Rincon. Io quella no. Credo, neanche se vedo l'SMS dove la chat di Cairo e Giampaolo, non ci posso credere a minchiata, perché cioè, nel senso, allora a quel punto non ho capito niente, io e Giampaolo era da rinchiudere, perché cioè non ha senso quel ragionamento lì, cioè non, o mi fai l'ara tra la razza oppure non sto a digiuno, vabbè, ok.
Una via di mezzo, insomma.
Cazzo, cioè, vai fatto anche no.
Mi viene in mente quando hai parlato della tua passione sui difensori, cioè ci hai fatto la carriera sulla passione dei difensori, perché forse il primo grande successo è quel Glick a cui hai dedicato una canzone, e cui adesso mi sa che dobbiamo regalare un dispiacere, purtroppo.
Guarda, temevo che arrivasse questo momento, tra l'altro... Per chiudere proprio il cerchio, posso anche tornare allo stadio a vederla quella partita, quindi potrebbe essere uno scontro fratricida che posso vedere dal vivo, quindi male, malissimo.
No, perché allora, hanno riaperto gli stadi, ma non i teatri. No, hanno aperto anche i teatri.
Pare che li abbiano aperti, poi capiamo...
I live devono aspettare.
Dobbiamo capire come, appunto, sempre. Perché, però, insomma, qualcosa si dovrebbe fare. No, ti dico, sì, vabbè, per Camilo ho avuto una passione perché, allora... Il capitano che si fa espellere in tutti e due i derby andate e ritorno al primo anno in cui veste la fascia, comunque secondo me
che dire.
È una storia di diritto, per come
è uno statement, diciamo.
Sì. Poi qui l'andata in quel modo su Giaccherini, al ritorno per doppia munizione comunque non se l'è fatta mancare, cioè ci ha messo un po' di più, però l'ha fatto, cioè con molta determinazione e continuità nel
esatto.
Verso l'espulsione. Comunque gli ho voluto bene. Incredibilmente quando era al Toro non mi aveva mai scritto, adesso che al Benevento ogni tanto mi scrive, mi ha scritto a Sanremo, mi aveva scritto dopo la partita di andata perché per la polemica del festeggiamento che insomma,
giusto,
lo coprirono un po' tanto di miseria, anch'io non ero
esatto.
Contento.
Volevo chiedere, così per buttare nella polemica, volevo chiederti la tua opinione, ma non guarda, penso che sia polemica, però.
No, per niente, scrissi anche lì una roba sulla stampa riguardo al fatto che Glick è così, cioè nel senso non possiamo pensare che allora, cioè io non voglio una 100 Quagliarella che non festeggiano contro nessuno, non mi piace quel meccanismo lì, lui è quantomeno coerente, ed è quello che mi scrisse lui via messaggio quel venerdì sera alle 2 del mattino, scrivendo ma io ho messo lo stesso impegno in campo di quando giocavo con quella maglia lì, anche giocando contro. Mi volevate bene per questo, perché adesso sono diventato un infame, e in effetti è quello che penso anch'io, cioè poi ovviamente tutti abbiamo dei limiti, no? Quindi comunque, però se sai chi hai di fronte non è una mancanza di rispetto, paradossalmente
no, questo è
un gesto di rispetto, cazzo, cioè,
no io sono d'accordo assolutamente,
anzi se posso aggiungere un piccolo particolare, secondo me un po' ai tifosi del Toro la dico in francese, bruciava un po' il culo, perché un difensore così, non dico che tutto lo sia perso, perché obiettivamente è andato via nel momento della massima forma, però ti manca tanto un giocatore così.
È vero, però è come quando vedi la tua ex con un altro, non è che le dai della...
però alcuni lo fanno, purtroppo...
La vita, non è che c'è,
E magari tu sei rimasto ancora lì.
Basta.
Forse era la magnitudo, no, di quell'esultanza che va stonato sì. Un po', però d'altro...
D'accordo, cioè non è la fine di Champions, Camillo, anche meno, cioè comunque tranquillo, Dopodiché mi girano i coglioni 5 minuti, la partita alla fine la portiamo comunque a casa pareggiando al 93esimo. Finita la partita mi passa la voglia di dargli
del tempo. Certo.
Mi ricordo Pucci, no? Non so se avete presente quel... Cioè, che va al Milan, festeggia contro i Gobbi, l'anno dopo torna dai Gobbi, fa, no, io non ho fatto niente, io. Cioè, ma preferisco click 200 volte io, capisci?
Ma non lo rivorresti? Magari un prossimo anno?
Sì. Io non faccio testo perché, cioè, come dicevate, è una delle mie prime canzoni che ha avuto successo, tra l'altro una canzone che ha avuto successo in canali che non avrei pensato, nel senso in Polonia... Per un attimo è diventata una mezza hit. L'80% delle prime visualizzazioni arrivava dalla Polonia direttamente, perché non si spiegavano come un rapper italiano scrivesse un pezzo su un giocatore comunque reputato scarso all'epoca, polacco, perché ancora non aveva fatto il suo exploit, eccetera.
Sì,
primo anno in Serie A, forse il secondo, terzo che era da noi. Incredibilmente un sacco di tifoserie avversarie condivisero quella canzone. Mi ricordo che mi intervistarono su una radio dell'Hellas Verona, ad esempio a Roma, a Napoli, a Brescia, quella canzone piace moltissimo a tifosi accesi, tifoserie con cui non andiamo d'accordissimo poi sugli spalti, ed è una roba che mi è sempre molto piaciuta, perché non l'ho scritto perché fosse un inno del Toro, io l'ho scritto perché fosse un inno di un certo approccio che secondo me il Toro rappresenta al calcio, che però può essere evidentemente mutuato. E credo che le squadre di cui ho fatto il nome abbiano quel tipo di approccio lì al tifo anche, e preferiscano giocatori che mettano la garra, che non... Cioè, non mi
glamour,
dell'Inter, del Milan, del Real Madrid non apprezzi quella canzone. Mi rendo conto che un tifoso della Roma o dell'Hellas...
Oh, non l'ha citata.
Della squadra della Superlega, della FU Superlega.
Che guarda, le strisciate hanno proprio un... Se non fanno parte sempre.
Hanno il palato fino.
Cioè, io sono d'accordo con Mihajlovic. Se volete andarvene, ma vi accompagniamo alla porta, ragazzi. Non c'è nessunissimo problema. Cioè, non sono di quelli che pensavano, no, però... Cioè, se mi sento tradito, ma che cazzo me ne frega a me? Ma cioè, nel senso,
è quello che dicevo io, devastante.
Mi mancherà un po' il derby, no? Che però prendiamo comunque sempre mazzate, quindi perché mi dovrebbe mancare prendere gli schiaffi ogni volta, anche quando giochi bene? E dopodiché, se davvero ti devi far la parte, che secondo te giocare contro le altre squadrette italiane e perdere tempo, ma ti accompagniamo alla porta tranquillamente. Non, perché è un gesto veramente... Perché, ma, guarda, il problema non è pensare alla Superlega, il problema è come l'hanno messa giù, sia come è iniziata che come è finita, e il tutto in 48 ore, cioè hanno fatto una figura barbina che dovrebbero secondo me andare tutti a nascondersi invece di creare l'hashtag Ceferin out e queste puttanate qui. Cioè, il meme più bello secondo me sul tema è: chiedo scusa a Lapo per aver pensato che fosse lui quello scemo della famiglia, perché questo secondo me è il più bello tra tutti. Mi assumo le mie responsabilità, non è una frase mia, però è molto bella.
È una citazione,
però questa mi ha fatto molto ridere. Dopo ne sono usciti veramente, veramente in maniera, cioè con l'Ossarotte, ma a livello di comunicazione, cioè tu non ti aspetti che i 12 club più importanti del mondo, fondamentalmente, perché poi di questo si sta parlando, non sappiano gestire la comunicazione della Superlega, che è un evento che può anche solo momentaneamente cambiare la gestione del calcio europeo, che comunque in qualche modo è il centro del mondo per quanto riguarda il calcio. Cioè, l'ho trovato folle tutto, ma anche gli inglesi che dopo un secondo era una cazzata, era la Superlega, ho capito, ma ieri, perché ieri pensavi un'altra cosa? Che discorso è?
Cioè, no, è stato sorprendente, cioè, vedere quello che noi riteniamo le più grandi e geniali menti del male del lasciarsi andare a una roba dilettantistica, come pensavi? Vai a vedere il profilo Twitter della Superlega e ha zero tweet. Cioè, come pensavi di trasportarti dietro un intero plotone di tifosi senza un minimo di comunicazione, che non fossero due interviste delle balle di Agnelli e di Florentino Perez? Cioè, non è così che si cambia la cosa, una delle cose a cui gli europei tengono di più, cioè il calcio.
Ma poi, scusami Nick, cioè, ma ti pare che uno come appunto Agnelli, non perché vabbè poi adesso c'è un po' di goliardia, non è che mi voglio accanire, ma sul suo giornale, cioè su un giornale posseduto dal gruppo Jedi, che di base fa capo alla, alla famiglia di cui lui porta il cognome, rilascia un'intervista la mattina del giorno stesso in cui salta tutto. Ma come fai a non capire? Cioè, quello... Lavori nella comunicazione da sempre, fondamentalmente. Lui non è che ha mai lavorato in fabbrica, questo qui. Quello è stato lì a fare il presidente, quindi di base parla con la gente, no? Cioè, è uno che fa il manaro, stringe mani, crea accordi. Possibile che non metti... Cioè, che davvero vuoi dirmi che il Chelsea e il Liverpool te l'hanno fatta sporca senza dirti niente, così? Cioè, che non ti rispondono più al telefono? Davvero?
Perché li come chiami... hai fatto tu con Seferin.
Cosa vuol dire? E non ci credo a sta cosa. Io non riesco a... che sia successa così.
Dire che, ma la cosa, cioè dire che ci sono 15 squadre, ma visto che fai le cose di freccia, cioè questa è una roba che devi annunciare di fare un botto, i fuochi d'artificio, mandare gli aerei, le frecce tricolori che lo scrivano nel cielo. Non puoi dire ci saranno 15 squadre, però per il momento ne abbiamo 12, poi 5 le invitiamo non si sa come.
Nulla ha avuto senso. Nulla ha avuto senso. Poi, beh, si sta scherzando. Io ho un sacco di amici, anche Gobbi dell'Inter, del Milan, cioè nel senso, mi godo un po', perché devo dire la verità, non tra i miei amici, poi cioè, si è discusso anche di questo, ma devo dire che tutti i miei amici juventini e interisti non è che fossero gasati dell'idea della Superlega, né di come è stata gestita proprio tutto. Però mi ricordo che su Twitter, Twitter è un mondo un po' particolare, ma il giorno in cui viene annunciata c'era una pletora di tifosi della Juve che diceva sì, finalmente ce ne andiamo da questo calcio di De Laurentiis, Lotito e Cairo.
E Agnelli, aggiungerei. Cairo, che mi sembra che entri a pieno titolo.
Molta importanza storicamente Cairo.
Qui, nel senso, c'è stata l'assemblea di Lega che sono arrivati con le orecchie basse, perché tu mi dici, cioè, veramente, se tu dai potere, poi se tu restituisci potere a quella gente lì facendo una figura di merda così, io sto dicendo quello, cioè magari c'è pure la che Lotito non è un grande interlocutore con cui avere a che fare sul piano gestionale, però così obiettivamente gli dai il coltello da parte del manico,
Sì, obiettivamente poi è stato anche divertente vedere che nella settimana della Super League l'Atalanta ha battuto la Juventus, il Milan ha perso, cioè che tutte quelle squadre rinomate.
Anche all'estero comunque.
Anche all'estero, esatto, anche il Liverpool che ha fatto 1-1 con Leeds che entra in campo con la maglia con su scritto guadagnatevela la Champions League, cioè a parte che tantissima stima. Però...
Assolutamente, poi per il Leeds da sempre, perché comunque sì. Una squadra... per cui provo grandi simpatie. Però sai, allora, anche lì la cosa che l'internet in generale ci ha portato è che tutto è diviso in squadra, cioè anche poi subito la retorica del il calcio è del popolo. Sì ragazzi, è anche vero quello, però non mettiamola su quel piano lì, perché ci prendiamo per il culo, nel senso non possiamo neanche nasconderci dietro un dito che sta pandemia ha azzerato gli introiti di squadre a cui si permette da decine di anni di fare debito molto peggio di un paese come l'Italia che è costantemente a inseguire, no? Se tu pensi ai bilanci di quelle squadre lì, nessuno gli dice cioè il fair play finanziario è una farsa fondamentalmente, cioè, quindi che poi si trasformi in loro sono i cattivi e noi siamo i buoni anche meno, cioè su quello sono d'accordo, non prendiamoci per il culo fino a quel punto. Dopodiché era l'atteggiamento che non mi piaceva, nel senso mi sento superiore, e se ti senti superiore
vai.
Sì, c'era il famoso virgolettato dell'assemblea di Lega, no? Che pare che Agnelli abbia detto, tanto già vinciamo da 80 anni, che proprio è quell'atteggiamento lì, no? Sembra una mancanza di rispetto.
Ed è per quello che il campionato italiano ha perso di appeal nei confronti del pubblico che non è nazionale, tra l'altro, perché in Inghilterra quantomeno se la giocano, ci sono dei cicli, tolto il Leicester che va bene, Leicester. Però il Liverpool 2 anni è la squadra più forte del mondo, poi quest'anno ad esempio comincia il suo crollo, torna su il Chelsea che era qualche anno che invece faceva cagare, c'è il Tot, cioè nel senso ci sono 6-7 squadre che se la battono comunque.
Chi ti piace fuori dall'Italia come squadre, come tifoserie?
Guarda, ho un gran bel ricordo del San Mamés e dei tifosi baschi, di cui avevo grande rispetto già prima perché per legato a tutto il percorso basco e quindi di senso di appartenenza eccetera. Quindi sono molto contento che quell'episodio, l'unico di cui abbiamo goduto davvero per quelli della nostra generazione in una Coppa Europea, sia avvenuto a Bilbao. perché non so quanti di voi ci fossero, finita la partita abbiamo ricevuto gli applausi di tutto il San Mamés, nonostante avessimo vinto in casa loro, e siamo comunque ad oggi l'unica squadra italiana ad aver vinto il San Mamés. Questi bei record che non contano un cazzo, però
non ce lo ripetiamo.
Però mi ricordo questa cosa, e poi abbiamo fatto il famoso terzo tempo con i tifosi baschi, poi ci fu dopo la partita, e secondo me ci furono anche più punti di contatto anche nel rapporto con le altre squadre della nazione, no? Del campionato, anche storicamente. Quindi no, lo sono legato a quella a loro. Mi è sempre piaciuto il Liverpool, anche lì per la tifoseria, la COP, perché comunque il Liverpool con Gerrard, cioè lui mi è sempre piaciuto moltissimo come giocatore, Steven Gerrard. Ce ne sono tante di squadre che mi piacciono, comunque le squadre non che vincono sempre, cioè nel senso è proprio una deformazione professionale. Cioè mi piacciono, nel senso, mi sta più simpatico l'Espagnol che il Barcellona, anche se poi la tifoseria non è che sia proprio le mie stesse idee politiche, però preferisco sempre l'underdog, preferisco sempre quelli che magari convivono in una città in cui l'altra squadra è, come nel nostro caso, la più forte della storia, e devi stare muto e occupare ogni volta. Quindi comunque
stare muti non ci piace molto, diciamo. Sicuramente non ti piace, però.
No, però insomma, però bisogna accettare anche la propria condizione, nel senso che poi ci sono, insomma, non sono neanche di quelli che rimpiange per forza la storia gloriosa. Io sono del Toro per via del tremendismo come concetto, non tanto perché negli anni per gli invincibili, senza nulla togliere, intendo dire che mi sento rappresentato dall'approccio di più di Ferrini, di quella storia che mi hanno raccontato, di alcuni aneddoti legati a quel periodo lì, da cui mi sento rappresentato, ecco. Quindi sono del Toro nonostante le sconfitte, ma forse proprio per le sconfitte in un certo senso. So che sembra un po' una minchiata, però
è molto bello.
Storia che vince sempre, cioè non è proprio il mio, non mi piace scegliere mai la detta così, lo so che sembra un po' retorico, però è proprio più forte di me, non mi piacciono i blockbuster, i bestseller, cioè nel senso, proprio difficoltà, le robe se funzionano troppo mi viene il dubbio che ci sia qualcosa che non funziona.
C'è qualcuno che... scusami, hai detto bestseller, io vado così, vado a link.
La regala al progetto.
Sei autore anche di un bestseller, cioè non ti fermi mai.
Bestseller mi preparo, perché sennò sono paraculo. No, ho scritto un libro. Insieme a Pippo Civati abbiamo parlato un po' e l'abbiamo messo per iscritto, quindi non è un vero e proprio libro, non è un'autobiografia, è più appunto una chiacchierata.
People Club, no?
Sì, esatto, la casa editrice di cui fa parte anche appunto Pippo Civati. Non è un vero e proprio libro, nel senso, mi arrivarono negli anni proposte da altre case editrici grosse di scrivere libri, ma io non mi sento all'altezza di scrivere un libro. Questo non l'ho scritto con l'idea di scrivere un libro, non è un romanzo, appunto, non è una roba, cioè 35 anni, sono molto più vecchio di tanta gente che fa autobiografie, ma comunque ritengo di non avere un cazzo da raccontare su 35 anni di vita. Quindi è più un libro in cui si affrontano, partendo da episodi che della mia vita, dall'infanzia, piuttosto che dal lavoro, dal rapporto con determinate cose che mi sono accadute, si cerca di raccontare il perché poi mi trovo a fare quello che faccio, come lo faccio, quindi perché scrivo in un certo modo, perché cerco di dare un certo punto di vista sulle cose. Anche il discorso calcistico viene fuori, perché Pippo è gobbo, tra l'altro.
Sì, purtroppo, quindi, a difetto, sì.
Sì, un grosso difetto, perché comunque è di Monza, quindi vabbè, glielo concedo quasi. Però dicevo, partiamo dal calcio come gag, però per raccontare anche un concetto che secondo me è importante, cioè il conflitto come motore. Anche cito anche Umberto Eco nel libro, nel senso che lui diceva la costruzione del nemico, nel senso che se tu ci sono delle volte in cui nella vita tu hai bisogno di avere un nemico, perché ti dà modo di capire ancora meglio i tuoi valori, cioè perché sono in contrapposizione di qualcosa. Quindi avere un nemico, avere un conflitto in qualche modo è identitario, ma fa anche da motore. Quindi questa idea del Toro non sarebbe il Toro se non ci fosse la Juve, che è quella roba lì. Cioè, in qualche modo. E quindi sì, io mi nascondo dietro un dito. Cioè, racconto anche il fatto che in qualche modo so che la narrazione che faccio io del Toro è anche figlia delle contingenze, evidentemente. E non sarebbe così se fossimo a Genova. La poesia del Toro sarebbe molto, molto meno cioè fosse, non c'è una squadra così scarsa nelle stracittadine come siamo scarsi noi. Certo. Cioè, nel senso,
no, è impossibile. No, ti sembra che con Civati ti sei fatto un po' di psicanalisi gratuita, che comunque è sempre molto utile.
No, invece... ti guadagno io, cioè nel senso di esatto, nuovo...
fantastico.
Ma è come con la musica, io racconto i cazzi miei, la gente bravo.
No, a proposito, mi viene in mente se un altro libro di Gramellini, quello I migliori derby della nostra vita, mi pare si intitoli, in cui lui dice una cosa molto simile a quella che hai detto tu, cioè che se la Juve non ci fosse bisognerebbe inventarla, perché forse il Toro non sarebbe Toro se non in qualche modo non ci fosse la Juve, che ne dica Federico Bosio.
Io ho sposato in pieno il ragionamento di Willy, visto che se ne volevano andare... vadano, non è che le caccio io, chi sono io per cacciarle, ma se hanno voglia di andare, vadano.
Assolutamente, sono d'accordissimo con te, perché di nuovo non sono qui a pregare nessuno, cioè vuoi fare il brillante, vai, fai che andare tranquillamente, sono d'accordo. Però storicamente nella narrazione un po' quello fa, anche perché poi... Cioè, è come parlo anche di discriminazioni, no? di prese per il culo che ho ricevuto per tanti motivi nella mia vita. E c'era anche, non ne parlo, ma quando ero gagno, comunque le prese per il culo, anche perché ti favo il Toro e non le squadre forti, anche cioè, ci sono, le abbiamo vissute tutti. E in qualche modo, però, nelle prese per il culo mi sono sempre trovato a trovare anche lì un motore per cercare di tirar fuori il meglio caratterialmente, in qualche modo. Cioè. Quella calcistica è bassa, le altre che ho ricevuto sono comunque, non mi hanno mai bullizzato, però per motivi legati alla alcune scelte della mia famiglia ero considerato diverso dagli altri da Gagno, e quindi ho vissuto un po' l'esclusione di quel tipo lì, però credo che fondamentalmente ti aiuti a mantenere poi in futuro la sicurezza di se stessi, anche se non si è avvallati per forza dal gruppo. Ed è oggi comunque la mia forza quella di non avere paura di fare una cosa diversa o di dire una cosa anche prendendo posizione. Questo non mi rifaccio al discorso di Twitch, perché lì non sono stato eroico, ho detto una minchiata. Mentre altre volte, cioè mi capita per dire, ora che mi si è allargato molto il pubblico, che se prendo posizione su un tema come i Notav, perché io sono orgogliosamente Notav, qualcuno mi scriva: ah, non pensavo però che tu fossi Notav.
Come? Non hai capito niente.
Nel senso, ascolti un disco, capisci che sono anti un sacco di cose che non ti aspetti. Però mi fa un po' ridere, però c'è gente che non perde anche il 25 aprile. Sono sempre uno dei pochi artisti italiani che prende posizione il 25 aprile, e io non la ritengo neanche prendere posizione quella roba lì.
Non esiste una posizione sul 25 aprile che non sia l'unica. Però,
oggi viviamo in un'epoca in cui moltissimi artisti non si espongono neanche il 25 aprile per evitare di creare maretta, perché non voglio pensare che non lo facciano perché non gli interessa, nel senso proprio che non hanno un'idea in merito. Credo non lo facciano per evitare di avere cazzi. Sì. E a me quella cosa lì non ho paura. Non
è una
ho paura.
Cosa italiana, secondo te? O comunque è un sentimento che c'è all'interno? Perché ad esempio è una roba che nel calcio anche c'è molto. Io seguo tanto il discorso calcistico e i calciatori non prendono posizione su niente. Anzi, chi era Lam, forse, che qualche mese fa disse: se siete omosessuali nel mondo del calcio, fossi in voi, io non direi niente. Cioè, si tende sempre... ad abbassare il discorso e poi ci si lamenta delle interviste che non dicono niente. Quindi secondo te invece, su quanto riguarda gli artisti, è una cosa italiana o è una cosa...
Se ci pensi in America, guarda in America anche soltanto per le elezioni, Trump, Biden, si sono schierati parecchio, gli artisti, attori, cantanti...
Sì, cioè, tutto lo star system,
correggetemi se sbaglio, è Lady Gaga che ha cantato a... alla proclamazione di Biden, se non mi ricordo male, era lei.
Sì, sembra di sì. C'era Lady Gaga, sì.
C'era
Jennifer Lopez tra gli invitati.
Esatto. Cioè, credo che comunque ci sia una cultura un po' diversa.
Nel senso che c'era, cioè, Kanye West fece l'endorsement a Trump, e ci sono anche artisti che si sono detti anche a favore dell'assalto a Capitol Hill, cioè nel senso, in America in effetti hanno un po' meno remore su quello. La questione dei diritti civili e del insomma degli afroamericani è evidentemente è un tasto talmente dolente, un nervo talmente scoperto proprio della società americana che non potrebbero non parlarne evidentemente, quindi sarebbe assurdo che un rapper non si schierasse sul tema perché cioè, nel senso non smetterebbe di fare il suo lavoro tendenzialmente, mentre non so se sono italiano. Non te lo so dire davvero, non ci ho fatto caso, però prima sotto un ascoltatore scriveva di Ibra e LeBron, in effetti quello fa capire un po' la diversità di approccio fra, esattamente questa frase qui, tra uno come LeBron James e uno come Ibrahimovic. Cioè io sono d'accordissimo con LeBron, ma proprio...
100%.
Non ricordo mai quale si chiama il giocatore di football che ha, perdendo il lavoro, lanciato il...
Kaepernick, Colin Kaepernick.
Lui. Cioè... Comunque abbiamo esempi di un certo tipo e non arrivano quasi mai dall'Italia, ecco, mi ricordo di esempi peggiori, ecco, da queste parti qua.
Sì, faccio magari soltanto un recap per chi non se lo ricorda, se non sbaglio Ibra disse non sono d'accordo con chi usa lo sport e la sua posizione di la sua esposizione mediatica dovuta al suo lavoro di sportivo per trasmettere messaggi politici. Mentre LeBron gli ha risposto sostanzialmente che è tutta politica e che anzi bisogna usare la propria voce come megafono. Poi appunto in America in questo momento se si parla di Black Lives Matter ancora prima con una questione politica, una questione di società, è una questione identitaria, quindi non puoi andare là fuori e non parlarne.
Il problema secondo me è che qui in Italia si confonde la politica partitica con la politica che ha un impatto sociale, nel senso che, come dice LeBron, tutto è politica. Quando si parla di razzismo, quando si parla di discriminazione, cioè, ma per fare l'esempio anche solo del DDL Zan, quando si trattano temi di quel genere non è una questione di colore politico, è una questione politica perché ha influenza sulle nostre vite. Ma non cioè, ed è anche sbagliato fare le squadre anche su questo, cioè è come è sbagliata la squadra del se sei per le aperture sei di destra, se sei a favore del coprifuoco sei di sinistra, questa è una minchiata. Se ti permetti di dire sulla gestione dei flussi migratori, perché magari ci sono tutto un discorso di minniti, la Libia e puttanate simili, passi quasi per leghista, cioè ci sono prese le sfumature e qui in questo paese nel peggior modo possibile si sono perse e quindi uno come Ibra viene anche sostenuto dalla gente e dicono beh, cioè, perché se no non lo chiamavano, paradossalmente avrebbero potuto non chiamarlo a Sanremo se lui si fosse espresso su certi temi e questo mi fa paura ed è per quello che io a Sanremo invece sono andato comunque dicendo delle cose.
L'hai incontrato a Sanremo? Ci hai parlato con Ibra a Sanremo?
No, Ibra non parlava con nessuno a Sanremo, mi è passato di fianco nei camerini un paio di volte, gigantesco. non mi sembrava che avesse tanta voglia di confronto, ecco.
Di immergere le mani in questo.
Tutti no, ho parlato con tanta gente ma non con Ibra. Però no, l'ho trovato molto sbagliata la sua uscita, io come penso si capisca, sono totalmente convinto invece del contrario, cioè... Una persona, più hai un megafono in mano, più è grande il bacino d'utenza che hai, più devi prendere posizione. La tua posizione, non devi per forza prendere la posizione della squadra che vince, né della squadra a cui decido di partecipare. Io certe volte faccio incazzare anche quelli che la pensano come me, e Sanremo ne è di nuovo un esempio, perché la barra sul twerk, ad esempio, fece più incazzare da un lato che dall'altro della barricata, no? E, certo. Io lo faccio anche un po' apposta come meccanismo, però devi dire la tua se hai un'idea. Non devi averla per forza, però se hai un'idea è giusto che tu la esprima. E devi fare attenzione a quello che dici. E devi veicolare dei messaggi, perché comunque, cazzo, non ha senso sprecare il potenziale, ma questo vale per tutto. Cioè io lo vedo come un potenziale sprecato. Cioè uno come Ronaldo avrebbe un bacino d'utenza talmente gigante che se prendesse posizione su due o tre temi potrebbe letteralmente cambiare le sorti di alcune elezioni, però se ne sbatti i coglioni, va bene così.
Ma ancora più delle elezioni, secondo me, c'è, perché poi, come dicevi tu, no, c'è la politica partitica e c'è invece la politica quella che io definisco la politica alta, cioè quella che veramente è la questione culturale. E se ancora più da spostare 10.000 voti fai cambiare idea a 10.000 persone, è una cosa molto più potente, secondo me, ed è un potere che Cristiano Ronaldo, ma sono in tantissimi ad avercelo.
perché certo, credo che certo. Sono con più fan in assoluto, perché da quando è arrivato lui mi sono sentito chiedere di c'è gente che sa dove è Torino adesso, anche in Cina, ero in Cina quando lui venne preso dalla Juve, e mi dice: italiano, di dove? Torino. Ah, Torino, la prima volta nella mia vita che all'estero sanno che esiste
dove è Torino, certo.
E sanno anche dov'è, e il tipo dalla Cina aveva dato il biglietto, vengo a vedere la partita 9000 km in aereo per vedere
Ronaldo.
Pazzesco.
Quindi, a parte quello, citavo lui non perché è gobbo, ma perché ha un peso specifico importante. E, quindi sono d'accordissimo con te, sono d'accordo. E poi certe volte però si può creare una, come dire, un'adesione fra colore politico e idea sociale, quello interno. Ci sono delle situazioni nelle quali appunto prendere posizione contro Trump in America aveva sì un colore politico, ma era evidentemente anche una scelta di campo sociale, perché si parlava di muri verso il Messico, di approccio discriminatorio nei confronti di diverse fasce della popolazione, insomma lì era aveva un colore politico, ma non soltanto, ecco. Quindi certe volte sì. Poi si può avere aderenza, ecco.
Sì, lì si inserisce in tutto quel discorso, no, di polarizzazione estrema che c'è stato nel mondo, ma in particolare nell'America di Trump. Direi che siamo arrivati a un'oretta di trasmissione, ridendo e scherzando, chiacchierando, partendo un po' dal toro e poi andando anche in giro. Non so se, ragazzi, volete ancora chiedere qualcosa a Willy?
Io credo di avergli chiesto abbastanza.
Se volete vi faccio una domanda kamikaze, che possiamo stare qua un'altra ora, di un commento che ho letto sotto, su cui faremo noi puntate. C'era scritto: Willy, tu, quando parlavamo ancora del toro, tu per il prossimo anno da chi ripartiresti? Eccolo lì, Nicola incluso. Così, una domanda veloce, proprio, non c'è tanto da dire.
Ma guarda, secondo me è veloce perché i nomi sono pochi, no? Tutto sommato.
No, intanto cominciamo da Nicola incluso.
Nicola, io devo dirti la verità, lo riconfermerei, perché comunque adesso, aspetta, un momento. Deve finire sta cazzo di stagione ancora.
Speriamo il prima possibile.
Perché se no nessuno ha fatto bene il suo lavoro, se non succede quello che deve succedere, tanto per dirne una. Quindi a quel punto non saprei più risponderti a questa domanda. Se va come deve andare, comunque si raggiunge la sufficienza, non è che siamo a parlare di promozione a pieni voti. Quindi Nicola comunque lo confermerei, nel caso in cui, perché ha dimostrato appunto, tra anche i nomi che abbiamo fatto, Zazza e Verdi ad esempio, ma anche le scelte di Mandragora e Sanabria obiettivamente stanno pagando e sono scelte sue, quindi lo confermerei. Non so risponderti sul Gallo, perché non credo dipenda più solo dalla società, credo dipenda anche molto da lui, ma se dovessimo scegliere credo che tutti saremmo unanimi nel dire evidentemente sì. Allora, ci bisognerebbe fare un ripulisti, però sai, il ripulisti andava fatto quasi 2 anni fa ormai, quindi non so dirti quanto alla fine abbia poi senso parlare ancora del fatto che appunto c'è gente che 2 anni fa doveva essere cacciata. Sì, nel frattempo sono 2 anni che comunque è rimasto qui, quindi tutto sommato io non so a chi, cioè non saprei davvero rispondere a questa domanda, perché diciamo un culù da fan mi ha rotto il cazzo, non mi nascondo, cioè. Però è comunque uno che poi imbrocca le 3 partite di fila ed è un muro, cioè dici cioè, come facciamo con...
E trovare un altro come un culù è veramente dura. Cioè.
E lo sto dicendo, cioè noi a cuor leggero, perché ok che ribadisco, non si è dimostrato un grande professionista, però un difensore forte così quanto tempo è che non la vedevamo obiettivamente? Perché Glick, che è idolo, non era forte come un culù, eh?
No. Quel culù lì, cos'è, 17-18, 18-19 era...
Con Izzo che era un altro muro, vabbè, evidentemente Bremer sarebbe da confermare, anche se qualche amnesia ultimamente dietro gli sta a prendere, però insomma è uno di quelli con cui puoi fare cassa invece Bremer, paradossalmente, no? Perché comunque con qualcuno dovrai anche far cassa, perché non se la passa bene neanche il toro come Conti, e quindi con qualcuno dovrai pur venderlo. Se non vuoi vendere il Gallo, qualcuno ti tocca darlo via. Non so.
I 2 acquisti, dai, Mandragora e Sanabria.
Certamente loro. Guarda, io sono al mio buon cuore, direi che confermerei anche Verdi, perché da mezzala si sta dimostrando un giocatore rinato, quindi proverei a dargli un'altra chance, ma sono babbo io, so perfettamente che sono un babbo io, che do sempre un'altra chance, cioè, la maglia del toro gli voglio sempre dare un'altra chance, e sono un cretino. Perché
giusto, in fondo gli vogliamo bene. Anche se...
Davvero, tolto il buon di Michele, ho sempre voluto tanto bene tutti.
E Zazza invece no?
Sì, Zazza lo confermerei, ti dico la verità. Non, è solo che sono tutti, che capisci, li confermerei tutti con la consapevolezza che magari questi qua, cioè la rana e lo scorpione, è presente la favola?
Sì, sì, sì. E poi alla fine, due settimane dopo ricominciano a fare cazzate.
Guarda, tutti. Cazzo, ma ti ho confermato? Ma lo sapevi, dicono così, però. Cioè, sì. Quindi me lo meriterei anche, forse. No, però non ti è una domanda difficile. Partirei dalla conferma di Nicola e partirei dall'idea che andrebbe strutturata un po' meglio a livello proprio di gerarchia e di organigramma societario la società, perché secondo me il grosso dei problemi comunque continua ad arrivare da lì, perché non si può avere una struttura che non praticamente inconsistente, lo dico, mi assumo io la responsabilità di questa affermazione. Non siete stati voi a dirlo, però io
ma se vuoi, cioè, io mi accodo, va benissimo.
Le squadre per funzionare devono avere una struttura, ruoli ben definiti, gente che si assume delle responsabilità, che ha un rapporto. Perché i calciatori abbiamo, come dicevamo prima, se basta poco per fargli cambiare idea, basta poco per fargli passare la voglia quella gente lì, perché poi sono fatti così. Quindi se non hai la briglia bene in mano e non hai delle figure di riferimento vere e credibili, cioè ti sfugge di mano tutto in un secondo, e credo che questi due anni lo dimostrino molto bene, perché secondo me tutto nasce da un problema interno e tra calciatori e società, ma credo che non è neanche più una leggenda, insomma, si sa abbastanza. No,
questa cosa della società a Torino si è vista chiaramente, che l'unico momento in cui il Torino ha avuto sempre, per carità, scheletrico, non abbiamo mai avuto sempre una linea dirigenziale dritta, con appunto quel Petrachi che adesso ci citano anche in chat, è stato il momento migliore della storia dei Granata degli ultimi 30 anni, forse. No, fai 25, perché 30 anni fa c'era Mondonico. Però quando avevi Petrachi che si prendeva le responsabilità,
sì, sì.
Ventura che cresceva i giocatori, e Cairo che faceva quello che doveva fare sanando i conti, si andava, che era un bel andare.
Assolutamente, però la domanda era: riprenderesti Petrachi? Io non so cosa rispondere, nel senso che lì si è creato, sono quei momenti in cui si allineano i pianeti, cioè che tutti hanno dato il meglio in quel contesto lì, ma partendo da Cerci e arrivando a Ventura e Petrachi, cioè non hanno poi mai più riconfermato in altre situazioni il bene che hanno fatto in quegli anni col Toro. Quindi non lo so se poi era proprio l'amalgama che si era creata fra quelle figure che magari si sposavano anche bene come gestione dei ruoli tra di loro. Quindi sai, per dire, l'Atalanta di adesso, Gasperini non ha mai fatto così bene neanche lui prima di oggi, ma neanche Ilicic in campo aveva mai giocato con questa continuità. Certo. Cioè, ci sono quei momenti, Muriel, ci sono quei momenti in cui si crea l'allineamento dei pianeti, messi in altri contesti non è detto che funzionino altrettanto. Vero è che intanto bisognerebbe averla una struttura, ma questo è quel discorso che facevamo prima.
Sì, infatti, vero. Comunque c'è il discorso del riprenderesti Petrachi, lascia un po' il tempo che trova, perché non credo che Cairo possa vedere Petrachi nei suoi 150 metri davanti, dietro, di fianco, perché secondo me gli spara per quello che, per come si è comportato, poi. Per come si è comportato poi dopo, cioè, non è stato comunque carino portarsi via tutti i database, lasciare in ginocchio il Torino in quella stagione che poi...
Trattare già un giocatore quando era ancora di essere del Toro.
Esatto, cioè, sono quelle cose che ti fanno capire che Petrachi ha fatto un buon lavoro, ma sarebbe meglio che non passasse più troppo
Però dovresti prenderne uno come lui,
va proprio bene, se non per i propri se posso dirne
sì.
No, però avresti dovuto, e adesso dovresti prenderne uno come lui, credibile, uno che lavora veramente lì e di cui Cairo comunque si fida, perché Cairo sarà...
Però la domanda è chi si fida Cairo? Cioè, perché poi ti viene il dubbio...
Ovviamente Petrachi è quello a cui lui ha dato più libertà di movimento.
È vero, ma... Boh, non, guarda, non, ho la sensazione che certe volte poi sia un grande accentratore Cairo, e quindi...
Quello è il suo problema.
Quello sì.
All'inizio Petrachi è arrivato da noi tanto, tanto tempo fa, adesso non ricordo esattamente quanto, aiutatemi voi che siete...
2011. In Serie B, la stagione di Colantuono, in Serie B.
2009-2010.
Sì. E comunque Cairo aveva preso il Torino nel 2006, cioè era comunque all'inizio della sua carriera da presidente, aveva già preso del 2-3 cappelle importanti nei primi 3 anni, tant'è vero che era salito in A ed era subito sceso Mazzulato, e quindi forse si è affidato anche perché ha avuto per un secondo il dubbio di non sapere tutto lui. Credo che poi gli sia tornata la spocchia, perché poi ci sono tutti grandi uomini comunque che hanno fatto talmente tante cose da soli nella loro vita che poi convincerli che ogni tanto devono ascoltare gli altri, capisco sia difficile, ma non, Cairo non è neanche l'unico esempio di persona con questo ego smisurato, no? Che vive nel mondo del calcio e che lavora nel mondo del calcio, quindi insomma, lui è solo uno degli esempi. Ieri sulla radio napoletana mi hanno chiesto: faresti a cambio con tra De Laurentiis e Cairo? E io gli ho detto: dimmelo tu. No, e io ho detto: neanche io, però nessuno dei due è contento adesso. Perché poi il punto è quello, capito? Non farei mai a cambio con quella con De Laurentiis e neanche loro. Però non è che, cioè, anche la tifoseria del Napoli non è che sia sempre in accordo con De Laurentiis, e noi dal canto nostro non siamo. Quindi la cosa che mi faceva ridere è che nessuno farebbe a cambio, ma comunque nessuno è contento. Cioè,
sì. Ognuno è infelice a modo suo. Mi piacerebbe magari chiudere con questa domanda di Mr. Robot 96 che ci chiede se sei pronta a fare l'inno del Toro, il nuovo inno che ti canteremo allo stadio quando, speriamo presto, si potrà tornare.
Guarda, io non, la risposta è sempre stata no, nel senso che a me piace parlare del Toro, mi piace scrivere o comunque raccontare il mio rapporto col Toro e cosa per me rappresenta, eccetera, ma già quando scrissi Glick venne percepita un po' troppo come canzone del Toro, mm-hmm. e non me la sento di essere rappresentante della tifoseria, non voglio avere questa responsabilità. A me piace tifare, mi piace confrontarmi, mi piace parlare di calcio, mi piace parlare di pallone allo stesso modo. Non ho voglia di avere quel ruolo lì, un po' perché mi sta anche un po' antipatica l'idea che c'è gente che ha usato il Toro per farsi un po' di pubblicità e di entrare e diventare il simbolo della tifoseria. A me basta andare allo stadio con i miei amici, bermi le birre, cantare i cori, salutare i vecchi ultras, fine, chiuso. Non ho voglia di essere la bandiera di nessuno, ecco, ma quello anche nel libro di cui parlavamo prima c'è proprio il capitolo sul non sono il portavoce di nessuno e parlo anche di questo. Dopodiché, forse un inno bello sarebbe il caso che qualcuno lo scrivesse.
Il dissing, una punticina di dissing ce l'hai dovuta mettere.
Qualcuno lui lancia la sfida, qualcuno lo scriva.
Però cioè, ce ne sono.
Magari non cantarlo, però scrivilo, ti prego.
Tu scrivilo, poi dai il testo a qualcuno.
Post-writing, poi lo canta. No, era davvero solo una battuta, non me ne vogliono. Gli autori degli inni, che alcuni li conosco anche, mi faceva ridere.
Sì.
C'è stato un momento, scusate, l'ultimo, poi chiudiamo. C'è stato un Torino in cui presentarono il nuovo inno a centrocampo prima dell'inizio della partita. Durante la partita segnò come cazzo si chiama il terzino che poi è andato
Marcos
al centro?
Marcos Alonso.
Fece il torero col Toro. E c'era una domanda, credo, del Toro che scrisse: ma vi è piaciuto il nuovo inno? E io gli scrissi: come risultanza di Alonso. Perché non credo che... Cioè, anche sta cosa, non abbiamo Vecchioni che ci scrive l'inno noi, purtroppo, e neanche Venditti. Quindi, perché, capisci, avere quelle due canzoni lì sarebbe bello. Non me la sento ancora, magari un giorno quando sarò più... avrò i capelli più bianchi e avrò meno paura di espormi su questo tema che è molto personale. Perché insomma, il tifo è talmente personale che rappresentarlo è difficile, perché poi ognuno di noi ha un'idea comunque sua, vedi, anche come l'odio molto virgolettato verso i calciatori, ognuno di noi ha il suo preferito, quello che gli sta più antipatico, no? Evidentemente. Quindi sai, diventa difficile. Il tifo è bello proprio perché è così personale, quindi non me la sento di scrivere un inno. Mi piace parlare di calcio, mi piace che i tifosi del Toro si sentano eventualmente rappresentati dalle cose che ho scritto riguardo al Toro, però non vorrei andare oltre quello, ecco.
Grazie Willy.
Grazie a voi.
È stata una bellissima chiacchierata, sì. Mi sono divertito tantissimo, immagino, spero che l'abbiano fatto anche Federico Bosi, Gualtiero La Sala.
Assolutamente. No, grazie davvero.
Assolutamente sì. Grazie Willy, grazie mille.
Grazie. Ringraziamo io vi butto lì, se poi, visto che quando volete un commento alle partite, prima, dopo, io ci sono sempre, quindi a me fa piacere perché vi ascolto. Seguo sempre, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre.
Grazie, grazie. Mi sembra incredibile.
Quindi nel caso in cui, vabbè, mi ricordo anche le vostre catchphrase, mi ricordo che quello che voleva picchiare tutti, no, le so le cose. No, a parte le battute, se dovesse interessarvi lo faccio volentieri, però davvero non voglio neanche che poi... Willy Peyote dice la sua sul Toro che due coglioni, nel senso, se volete sono a disposizione.
Un grazie anche a Silvio Luciani, che è stato il nostro collegamento e il nostro regista per questa sera, che ci saluta in background.
Posso, ecco, dire, posso dire una cosa? Willy ha detto che non ha paura di esporsi sulla politica, ma sul toro sì. Cioè, questa sì, è una cosa importantissima per far capire il rapporto. Quindi,
assolutamente, hai detto benissimo, è vero.
Tanta roba.
Politica, nella politica c'è giusto e sbagliato, nel tifo no.
Esatto, hai ragione, hai ragionissima, condivido in pieno. Grazie Willy.
Sì, allora, ragazzi, vi saluto, vi lascio alla vostra serata. A presto, tanto ormai...
A presto, grazie, grazie a tutti.
Quando vuoi.
Grazie, grazie ragazzi.
Grazie a tutta la chat che ci ha seguito e noi ci sentiamo alla 74esima a questo punto puntata di TN Radio e anche prima con tutti gli appuntamenti della Toro News Media House e andate su Toro News per sapere sempre tutte le ultime del Torino. Alla prossima, ciao!
Ciao, ciao, ciao a tutti! Ciao.